Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci in diretta, ben ritrovati con una nuova puntata di Palla in tribuna, una puntata che si preannuncia scoppiettante, cioè sarà scoppiettante per tutti le voci e le ultimissime di mercato, perché ormai ci siamo, il Parma è vicinissimo, sarebbe vicinissimo a definire l'ingaggio dell'attaccante centrale che, a parere direi di tutti ormai, come hanno evidenziato queste prime partite, di cui Pecchia ha bisogno per completare il quadro di una squadra che con la punta centrale quest'anno fra Coppa Italia e campionato non è ancora andata a segno, e problemi del resto erano già stati evidenti l'anno scorso. L'attaccante, come avrete letto, sentito anche nei servizi del nostro TG Sport su 12 TV Parma, è Gabriel Charpentier, classe 99, franco-congolese, attaccante che abbiamo conosciuto l'anno scorso con il Frosinone, segnò anche al Parma nella prima giornata di campionato, gol del 2-2, ricorderete, proprio sul finire della partita, che negò a Maresca la prima vittoria, e quello forse era anche stato un campanello d'allarme che non fummo bravi ad ascoltare troppo, perché col Frosinone quella volta, ed era un anno fa, proprio quasi esatto, credo fosse il 20 di agosto per la precisione, il Parma non fece una grande partita, rischiò comunque di vincerla con due gol in contropiede, e poi arrivarono il successo col Benevento al 97esimo, la vittoria col Pordenone, insomma, c'eravamo tutti un po' troppo esaltati, e forse anche per questo che quest'anno, sì, l'entusiasmo c'è, però si sta attenti forse a non volere volare troppo alto. Parlo anche di molti tifosi che giustamente sono molto prudenti visto le scottature del recente passato. A proposito di tifosi, vi ricordo il numero per scriverci: 333-9200-170. Fateci sapere cosa ne pensate di Charpentier. Ripeto, sembrerebbe la trattativa addirittura d'arrivo, praticamente fatta, addirittura potrebbero già essere fissate le visite mediche nella giornata di venerdì. Questa è un'altra indiscrezione degli ultimissimi minuti per Charpentier a Parma. Chissà, potrebbe addirittura essere già almeno in panchina contro il Cosenza. Di contro ci sarebbe la possibile partenza di Adrian Benedicia, che anche qui mi interessa molto sapere la vostra opinione. Benedicia che piace all'Amburgo in Germania e anche al Bari in Serie B. Il Parma farebbe sicuramente una plusvalenza, perché l'aveva pagato, se non vado errato, un milioncino l'anno scorso. Ora non è che valga come un big, però sicuramente vale qualcosa in più, anche perché ha segnato 6 gol, ha un buon rapporto tra minuti giocati e gol segnati, quindi insomma Benedicia mercato ne ha, sembra fuori dai piani di Pecchia, e a questo punto l'indizio anche della panchina per 90 minuti di Perugia, partita nella quale gli è stato preferito anche Bogni, che ci può anche stare, per carità, sa di scelta tecnica legata anche al mercato. Comunque insomma si è visto che a quanto pare non rientra nelle preferenze di Pecchia per la sua squadra, gli ha sempre preferito inglese dal primo minuto. Tra l'altro Charpentier è del Genoa, era rientrato al Genoa alla base proprio dal Frosinone, dove era in prestito, quindi insomma il Genoa se lo è ritrovato così in rosa, non è quindi che lo è andato a prendere ad acquistare dal Frosinone e poi dopo non ha convinto e quindi viene girato al Parma. No, attenzione, la situazione è diversa. Il Genoa ha tanti giocatori davanti, molti sono reduci dalla passata stagione in Serie A e sono giocatori che a mio avviso e probabilmente anche secondo lo staff del Genoa possono fare meglio, comunque crescere gradualmente in Serie B. Penso a Ekuban, penso a Yeboah, c'è Gudmundsson, non so se avete visto qualche highlights o partita intera del Genoa di questo inizio stagione. Gudmundsson ha iniziato veramente molto bene, c'è Massimo Coda al quale hanno fatto un contratto faraonico per la Serie B, quindi non si tocca, e ecco Charpentier è un po' un doppione di Coda, ma non solo, lì al Genoa, quindi insomma c'è abbondanza. Tra l'altro penso che la trattativa sia anche agevolata o comunque in qualche modo legata a quella dell'uscita di Hernani proprio dal Grifone, perché Hernani, come sapete, era in prestito dal Parma al Genoa. Genoa che però non lo ha voluto tenere per 2 anni, il prestito era biennale. Hernani piace alla regina e quindi ecco che potrebbe appunto andare alla Regina. Il Parma dovrebbe, in qualche modo, devono trovare un accordo Genoa, Parma e Regina per l'ingaggio di Hernani, che è oneroso. Allora, leggo subito un messaggio di Roberto. Non per essere pessimista, ma perché il Genoa si priva di questo attaccante e va a prendere Puskas? Speriamo che faccia bene, vedremo. Ecco, mi hai anticipato, Roberto, appunto c'è anche il discorso Puskas. La risposta che provo a darti è perché comunque sono attaccanti diversi, Puskas e Charpentier. Charpentier è proprio il vero numero 9, classico centravanti forte di testa, cosa che tra l'altro manca un po' il Parma adesso. Quindi questa può essere la mia risposta, quella che ti do. E appunto, ripeto, il Genoa se l'è un po' ritrovato in casa. Charpentier è un classe 99 e poi come tutte le società, vendere non viene disprezzato da nessuno quando si può, e questo è ad esempio il caso di Benedicia con il Parma. Messaggio di Rino, proprio su Benedicia, che dice: Rino va tenuto per il secondo tempo, va bene, e ricordiamoci che ci sono 5 cambi e la frequenza degli infortuni, e anche questo è è uno spunto interessante, quello che ci dà Rino. Benedicia, di cui non è che si potesse basare la titolarità dell'attacco del Parma su Benedicac. Effettivamente poteva essere un ricambio valido, ma vedremo, non è detto che parta, ma indicazioni in questo senso non mancano. Orlando dice: qualche infortunio di troppo, ma ottimo attaccante con una media di un gol ogni 2 partite. Parla di Charpentier. È vero, Orlando, l'anno scorso ha avuto degli infortuni, Charpentier, non pochi. Alcuni anche traumatici, alcuni muscolari, poi è stato anche fermo a lungo per il Covid, questo ci sta. Effettivamente devo dire che oggi combattere contro gli infortuni sembra una lotta contro i mulini a vento. Guardate quello che sta succedendo in Serie A. Ecco il parere di Ampo 60, altro nostro fedelissimo, mi interessa molto quello che ha da dire, lo leggo subito. Charpentier ben venga, specialmente se rifà come minimo i gol di Frosinone. Sì, sono d'accordo, ne ha fatti 10, con una media ogni 105 minuti. Prosegue il messaggio, dice: è uno forte che si inserisce tra le linee al vizietto del gol. Se poi segnano anche oltre a Vasquez, Miaila e Mann, penso che ci sarà da divertirsi. Questo è Ampo 60. Abbiamo in linea il nostro primo ospite, col quale approfondiamo tutti questi temi, il giornalista, vice direttore di StadioTarlini.it, Gianni Barone. Ciao Gianni, ben ritrovato.
Ciao Alberto, un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
Tu che conosci bene tanti giocatori, anche quelli di Serie B, che idea hai di Charpentier? Potrebbe essere, se davvero arrivasse lui, il rinforzo giusto in questo momento?
Ma a me stupisce il fatto che una squadra come il Genoa, che ha preso questo giocatore, lo possa lasciare andare, perché visti i numeri che tu hai detto, ha giocato 985 minuti, ha segnato 10 gol, credo che non l'abbia fatto nessuno questa media qua in Serie B. Il giocatore ben strutturato, ricordiamo, ha fatto anche un gol contro il Parma appena entrato nella partita d'esordio lo scorso anno, quindi è un giocatore che senz'altro può far bene. Io credo che sia un giocatore adatto, naturalmente, se riuscisse ad arrivare veramente a Parma.
Cristian fa anche una battuta al nostro radioascoltatore: Charpentier va bene, serve sempre uno così per costruire un edificio, giocando sul cognome Charpentier Carpentiere. Ma invece, Gianni Barone, se davvero dovesse partire Benedicia, ti stupirebbe la cosa, e quanto?
Ma è ovvio che tutti avevano dato Benedicia come sicuro alternativa o anche quasi titolare per quanto riguarda questo campionato. A me non stupisce, perché se arriva un altro giocatore, evidentemente se ci sono delle richieste, è l'unico forse giocatore che ha richieste in avanti. E quindi se vuoi far posto sarebbe l'unico da vendere, quindi se ci sono queste richieste e se c'è la possibilità di prendere un giocatore come l'ex De Frosinone, io credo che la cosa possa andare in porto. È ovvio che Benedicia doveva maturare ancora molto, a detta di tutti, e poi abbiamo visto forse nelle prime partite, non tanto per il mercato, Pecchia forse non lo ha mai rischiato dal primo minuto, quindi questo potrebbe anche dire che il tecnico aveva altre idee per quanto riguarda la prima punta.
Sì, è un po' strano questa parabola di Benedicia, un po' strana, appunto. Ribalta puntava molto su di lui, ci credeva molto. Dovesse andare via così, un punto interrogativo.
Sì, indubbiamente, Sì, indubbiamente la cosa può sorprendere, proprio perché era un giocatore su cui tutti scommettevano, però ti ripeto, il mercato è sempre molto strano e se arrivano delle richieste credo che sia difficile che tirarsi indietro se c'è la possibilità di prendere un giocatore forse un po' più maturo, anche se naturalmente Charpentier non è un giocatore di grande esperienza, è del 99, però ha qualche anno più di Benedicia, ma è senz'altro un giocatore che ha segnato di più, diciamo i numeri dicono 10 contro 6 e Benedicia ha giocato molte più partite rispetto a Charpentier che nella parte finale era anche infortunato del campionato.
Vabbè, diciamo che l'anno scorso ci sarebbe servito un Charpentier che poi a Frosinone un po' per l'infortunio, un po' perché la concorrenza c'era, giocava e non giocava. Quindi ci
non giocava però è sempre stato il capocannoniere della squadra.
Sì, giustissimo. Quindi, giustissimo.
Il suo contributo lo ha dato al di là appunto dei numeri per quanto riguarda le presenze.
C'è anche la notizia di Pezzella che sarebbe vicinissimo al Lecce, sarebbe un prestito oneroso, poi da capire se con diritto obbligo di riscatto. Anche perché Frabotta potrebbe tornare alla Juventus, effettivamente Frabotta è stato messo accantonato subito al Lecce, anche quindi insomma Pezzella ambiva forse a palcoscenici migliori che non una squadra in lotta per la salvezza in Serie A, però è pur sempre Serie A, detto che era fuori discussione che lui tornasse al Parma per tutta una serie di motivi, anche perché come tu hai accennato Gianni Barone, discorso Benedicia, il Parma ha anche necessità di vendere, perché il Parma ha troppi giocatori in rosa, quindi anche uno come Benedicia, secondo me, in quest'ottica, a questo punto può essere sacrificato, perché come hai detto tu, lui ha mercato, mentre altri non ce l'hanno, e Pezzella il mercato sostanzialmente ce l'ha. Il fatto che sia arrivato ancora senza squadra il 24 agosto, penso che sia più un discorso di possibilità di scelta che il giocatore si è tenuto fino ad ora, ecco, ma non che non avesse mercato.
Sì, soprattutto anche perché molte squadre hanno cercato forse anche un po' di risparmiare nel finale, il mercato si riesce sempre a risparmiare qualcosa e quindi è anche per questo che non ha trovato il posto nelle precedenti settimane, ma naturalmente non fa parte del progetto di Pecchia, quindi Pezzella si sapeva già che era sicuro partente, naturalmente ben venga per le casse del Parma che vada via un giocatore da Serie A con ingaggio da Serie A e valore da Serie A.
Rino ci scrive vendere bene, puntini puntini, ricordiamoci di Khedira. Sì, ecco, diciamo che non bisogna regalarlo nel caso Benedicia, Gianni.
No, indubbiamente no, il valore del giocatore è stato già consolidato nel corso della passata stagione, ha avuto attestati di stima da parte anche di diversi osservatori, diversi tecnici, quindi non si può certo svendere perché è un giocatore che faceva parte del progetto l'anno scorso e poteva far parte anche del progetto quest'anno, quindi non è un esubero. È un giocatore che naturalmente ha richieste, quindi è giusto monetizzare nella maniera più opportuna questa cessione.
Allora, eventuale. Daniele ci scrive: buongiorno, non lasciamoci influenzare dal perché il Genoa lo ceda. Se arrivano offerte, qualunque squadra le prende in considerazione, Genoa compreso. Poi mi spiace per Benek, ma se la punta deve essere un centravanti strutturato fisicamente, Charpentier è l'alternativa giovane ad Inglese. Daniele, beh, potrebbe diventare anche il titolare nel caso, Gianni.
Sì, naturalmente a questo punto, visti, si è aperto un po' la querella, Inglese sì, Inglese no, l'abbiamo sentito anche nella trasmissione la vostra trasmissione del Basketball TV Parma, l'Inglese che ci mette tutto il massimo che può dare, ma è un massimo che ancora non è sufficiente per poter dare il contributo al Parma. Quindi se arrivasse un attaccante come Charpentier, o se, essendo anche più giovane e leggermente più brillante, senz'altro il posto da titolare sarebbe suo, vedendo l'Inglese delle ultime partite.
Adesso ti sgancio e vi sgancio un altro nome che sta circolando in queste ore per l'attacco. Prima però leggo l'altro messaggio di Ampo 60 che è in linea con quello che ci stiamo dicendo, cioè lui dice: vedo che siete perplessi, e non è riferito a me, a te Gianni, ma ad alcuni ascoltatori, perplessi perché il Genoa lo lascia partire, ma se dalle visite mediche risulta integro è da prendere. Il Genoa ha una flotta di giocatori pazzesca e deve smaltire le fila, e poi acquistando Code Puskas cos'altro deve fare? Beh sì, su questo sono d'accordo. Altro nome, ti dicevo, che sta circolando, non si trovano riscontri e mi sembra difficile ma neanche un'operazione conveniente per il Parma, però chissà, io per dovere di cronaca, in questo momento dove c'è un andirivieni di nomi pazzesco, è uscito anche quello di Jonathan Caicedo, tra l'altro ex Genoa, svincolato, è un classe 88, quindi non più così giovane. Ecco, fantacalcio al momento, Gianni, perché, ripeto, conferme non ce ne sono. Può essere uno che dà una mano o si fa poi la fine magari di Pandev dell'anno scorso? Cioè sì, buon giocatore, per carità, però tra età e tutto alla fine non ha inciso.
Sì, naturalmente se si deve scegliere tra Charpentier e Caicedo, nonostante Caicedo sia un giocatore di livello alto, io per il Parma opterei per Charpentier naturalmente, quindi penso che sia un po' che fantamercato questo, anche se naturalmente fai bene tu a registrare tutte le voci che arrivano e ne arriveranno altre secondo me quest'ultima settimana. Abbiamo già visto che tantissime squadre hanno fatto acquisti e ne faranno ancora, perché il fatto di giocare il campionato con il mercato aperto può essere un danno, a volte può essere anche una risorsa, quindi molte squadre che non hanno iniziato con il piede giusto possono senz'altro cambiare cose. Però per quanto riguarda che sia, tornando appunto alla tua domanda, io non lo vedo molto da Parma.
Sì, sono d'accordo. Allora, attenzione, Andrea gentilmente ci ha girato un tweet di Marius Soi, che è del sito Transfermarkt, che è molto sul pezzo e tra l'altro è tedesco, che secondo appunto questo tweet la voce su Benedicta Callamburgo sarebbe stata in qualche modo smentita da fonti, lui dice, vicina al club Parma, secondo cui appunto il Parma non sarebbe interessato a vendere Benedicta. Vabbè, Gianni, questo staremo a vederlo, può essere, perché tutto può essere in questa fase,
sì,
di mercato.
Sì, tutto può essere, difficile sbilanciarsi in questo momento.
Sì. L'interesse c'è stato per Benedicta e questo... ci sta. Rino dice Lucca venduto a 10 milioni e ha fatto gli stessi gol di Benedicta. Sì, questo è vero, ma lì insomma, è una situazione molto particolare quella di Lucca, magari poi ne parleremo. Gianni Baroni.
Addirittura Casadei l'ho venduto a di più e non ha mai giocato in Serie A,
no, esatto,
di Casadei,
esatto,
quindi esatto. Il mercato è abbastanza pazzo in questi momenti.
Allora Gianni, tu che sei anche un allenatore, spostiamo appena il focus con il messaggio che ci scrive Lorenzo e che giro direttamente a te. Al di là delle perplessità per l'attacco del Parma, occorre qualcuno, dice, sì. Però dice, mi sembra meno decisivo Bernabé nella nuova posizione rispetto allo scorso del campionato. Voi che dite? Questo è Lorenzo. Cosa gli rispondi, Gianni?
Ma io, Bernabé è un giocatore, e l'ho dimostrato anche picche queste partite, di cui si difficilmente si può fare a meno in questo Parma. Un giocatore tecnicamente molto valido e poi soprattutto non è un giocatore lento, un giocatore veloce, quindi a muoversi bene in mezzo, soprattutto nello stretto, quindi è difficile naturalmente dire che non può essere un giocatore funzionale al Parma. Io credo che sia uno di quei giocatori, come lo era un po', anche se naturalmente con caratteristiche diverse, era lo Zanimacchia della Cremonese dello scorso anno, che non era titolare ma molte volte entrava ed era decisivo. Bernabé viceversa è titolare, però schierato come mediano, l'abbiamo visto lo scorso anno, il suo rendimento lo riesce a dare, però nei calci piazzati e sa fare anche dei gol, ricordiamo quei gol che ha segnato nello scorso anno su Azione. È ovvio che in questo momento deve trovare la posizione giusta, anche se naturalmente lui si sa disimpegnare sia come trequartista che come mediano e anche come esterno, quindi naturalmente una risorsa grande per il gioco di Pig. Io credo che naturalmente mettere in discussione Bernabé a questo punto sia abbastanza difficile.
Sì, sì. Allora, i giocatori di talento, secondo molti allenatori, vanno fatti giocare. È mancato un po' di equilibrio, secondo te, Gianni Barone, nel Parma delle prime uscite?
Ma allora, naturalmente nella partita che si è vista in Coppa Italia con i due mediani la squadra dava molto più filtro e ne beneficiavano senz'altro anche i difensori. È ovvio che nel calcio non si può solamente difendere, non si può solamente rompere il gioco avversario, bisogna anche cercare di costruirlo. E con un giocatore tecnico come Bernabé in mediana, questo viene favorito. Ricordiamo che appunto nelle partite in cui Bernabé non giocava mediano, praticamente il play lo faceva Zola, quindi sappiamo che i due difensori centrali, Valenti e Romagnoli, non sono molto avvezzi all'impostazione del gioco e credo che sia giusto così, perché io sono dell'idea che i difensori devono fare i difensori e non devono fare l'impostazione. I mediani devono fare i mediani e chi ha il talento e chi ha i piedi buoni deve fare l'impostazione, quindi naturalmente ne può risentire l'equilibrio, però le partite vanno vinte, quindi molte volte si può rischiare, poi in corso d'opera si può portare il correttivo di introdurre un secondo mediano. Naturalmente ci vuole anche un po' più di sacrificio da parte degli esterni alti, non diciamo di Vasquez, perché lui è un giocatore che ha queste caratteristiche, non è certo un interditore, non può certo andare a inseguire il giocatore che ha il pallone, però se vuole veramente applicare la cosiddetta riaggressione, che ormai è molto di moda, la praticano in Premier, il Parma deve senz'altro abituare i giocatori d'attacco ad un gioco anche in fase di non possesso, di contenimento.
Ma insomma, questo Parma, Gianni Barone, ti è piaciuto o no in queste prime uscite di campionato? E qual è secondo te il vero Parma? Quello del primo tempo con il Bari o quello opaco visto contro il Perugia?
Ma naturalmente quello con il Perugia è difficile da valutare. Io credo che non sia non faccia testo una partita del genere, perché ha giocato in condizioni ambientali molto difficili contro una squadra che solitamente viene impostata a distruggere il gioco avversario, quindi è abbastanza difficile. Credo che il Parma del primo tempo del Bari sia un modello da poter seguire, ma naturalmente non sarà facile farlo, perché ormai il Parma è conosciuto, si sa benissimo le gabbie che vengono fatte a Vasquez e agli due esterni alti, soprattutto anche a Bernabé, e quindi è sempre molto difficile potersi esprimere a quei livelli. Però io sono abbastanza ottimista, diciamo, anche se la squadra ha dimostrato soprattutto una cosa molto importante, una squadra che ha preso due gol contro il Bari, però è molto forte nell'accorciare la squadra. Con la difesa così alta si rischia sempre molto meno il contropiede avversario e soprattutto si mandano in fuorigioco, come è successo a Perugia, tanti giocatori che attaccano gli spazi, e questo è molto importante, perché avendo la squadra così corta non si concede la possibilità alle squadre che giocano di rimessa di poter ripartire.
Tornando al mercato, vabbè, abbiamo aperto la puntata, lo ricordiamo per chi si fosse appena collegato, con la notizia che Charpentier, ex Frosinone, ora al Genoa, sarebbe vicinissimo al Parma, un affare, secondo alcuni addetti ai lavori, in dirittura d'arrivo. Ma cos'altro serve, al di là di una punta, che su questo penso che siano ormai tutti d'accordo, cos'altro serve in questi ultimi 7-8 giorni al Parma dal mercato, secondo te, Gianni?
Ma servirebbe un'alternativa ai due esterni d'attacco, perché abbiamo visto che sia Manne che Italia non hanno giocatori delle loro caratteristiche qualora dovessero tirare un po' il fiato e qualora il tecnico volesse dare qualcosa di nuovo, perché le alternative abbiamo visto sono Camara, che è un adattato, un centrocampista che si gioca sull'esterno, e Tutino, che è una seconda punta in un attacco a due di solito, e che si esprime come esterno d'attacco, ma non sempre con grandi risultati. Quindi io credo che manchi un giocatore del genere, anche se sul mercato, se tu mi chiedi chi potrà essere individuato, fatico a trovarne uno in questo momento. A me piaceva molto Caso, che però sarà un prossimo avversario del Parma, visto che gioca Frosinone.
Sì, è davvero un bel giocatore. Si è parlato tanto di Gianluca Gaetano, perché questa è anche la settimana in cui bisogna guardare a chi in Serie A, magari ancora giovane, troverà pochissimo spazio. Gaetano al Napoli mi sembra uno di questi.
Sì, Gaetano però non è un esterno, l'anno scorso lo ha schierato anche come mezzala, come mediano addirittura, credo.
Dico, forse serve anche qualcosa lì.
Sì, lui potrebbe essere anche l'alternativa a Bernabé, a Vasquez, a entrambi praticamente. Se arrivasse, è sempre un giocatore di valore tecnico indiscutibile, quindi senz'altro, però va a aumentare quella batteria appunto tecnica che il Parma già possiede, però diciamo che non fa schifo avere giocatori che sanno giocare il pallone.
Sì, assolutamente. Ultima domanda, Gianni, prima di congedarti, che partita ti aspetti contro il Cosenza? Dopo questi primi due pareggi, dico che i tre punti sono d'obbligo per tutta una serie di motivi, più che non tanto per la classifica, anche, ma più secondo me per tutto un discorso globale, ecco.
Sì, io mi aspetto una partita difficile innanzitutto, perché Cosenza è primo in classifica, ma dopo due giornate possono essere tutti primi in classifica, però è una squadra che il tecnico ha designato con molto acume e soprattutto rilanciando giocatori che lo scorso anno erano riserve, come i due mediani Voca e Vallocchia, come Florenzi stesso, che è un giocatore già richiesto in Serie A, ed è una squadra comunque molto quadrata. Il tecnico è bravissimo, perché lui sì che pratica il calcio posizionale che voleva praticare Maresca qua a Parma, naturalmente con molto più praticità e meno scienza, diciamo.
Era finito un po' nel dimenticatoio, Davide.
Sì, ed era un tecnico che appunto ha vinto la partita contro il Modena, molto difficile perché il Modena è una squadra molto esperta e soprattutto è una squadra che ha un organico già collaudato, e ha vinto la partita cambiando naturalmente il sistema di gioco, cambiando la posizione proprio a Florenzi, che è stato l'autore del primo gol. Ed è quindi un giocatore che guarda molto la partita e sa cambiare bene in corsa, non tanto gli uomini ma addirittura anche gli assetti. Quindi questo potrebbe essere anche una un'insidia per il Parma, che naturalmente gioca quasi allo stesso modo, nelle due partite ha giocato con gli stessi giocatori titolari. Quindi il Parma, quello che manca è un po' l'imprevedibilità, pur avendo tanti giocatori bravi tecnicamente, però sappiamo qual è il gioco di Mihaila, sappiamo qual è quello di Mann, quello di Vasquez, quello di Bernabé, manca quell'imprevedibilità che fa sì alla squadra di mettere in difficoltà l'avversario. Infatti tutti si aspettano un Parma così, ma il Parma forse dovrebbe dare qualcosa in più, perché proprio essendo il Parma tutti lo studiano, tutti lo conoscono, e quindi tutti lo riescono anche a neutralizzare, come ha fatto Castori, che è un vecchio marpione della Serie B e non solo, visto che ha allenato in tutte le categorie, dalla terza categoria fino alla Serie A.
Sì, assolutamente così. Gianni Barone, grazie per essere stato con noi, ci risentiamo ovviamente in futuro, grazie.
Grazie a te e un saluto a tutti gli ascoltatori. Ciao Alberto, ancora grazie.
Ciao Gianni, ancora giornalista, vice direttore di Stadio Tardini, sempre molto puntuale. Prima di andare in pubblicità, alcuni messaggi. Rino che dice: bravo Lorenzo, la penso come te. Lorenzo che ci ha scritto prima: Bernabé davanti alla difesa con due mastini di fianco. Luca ci manda la designazione. Arbitrerà Parma-Cosenza il signor Perenzoni di Rovereto. Non so quali precedenti ci siano con questo arbitro, non me lo ricordo, vedremo. Assistenti Rossi e Laudato, quarto uomo Turrini, al VAR c'è Mazzoleni, più importante direi il VAR forse a volte di arbitro e assistenti. Davidone dice: la possibile cessione di Benedicek non mi vede assolutamente d'accordo, è un ragazzo con un grosso margine di crescita che si è sempre impegnato tantissimo, ha grossissimo malincuore, vedrai invece una cessione di Inglese, che però dico io non è sul banco. Su Benedicek sta arrivando qualche smentita, vediamo, ripeto, può succedere veramente di tutto e anche nulla in questi giorni. Orlando dice: io vedrei molto bene Kurtic in questo Parma, giocatore capace di inserirsi in attacco e qualche gol lo ha sempre fatto. Adesso dobbiamo analizzare bene questa situazione di Kurtic. Lui era andato al PAOK con un prestito biennale, ha fatto anche bene in Grecia, poi voleva andare via, insomma bisogna un po' capire quali siano le prospettive per lui. Adesso andiamo in pubblicità, poi ci collegheremo con Cosenza per capire un po' che aria tira in casa di quella che è la capolista. A fra poco.
Palla in tribuna.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone, artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione, così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza, per trasformare le vostre pellicce in capi attuali, con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta, abbiamo parlato tanto di mercato perché oggi gli spunti non mancano, torneremo a farlo, però ora è doveroso proiettarci anche verso la partita che ci attende domenica sera alle 20.45 al Tardini contro quella che, un po' a sorpresa, è la capolista di questo campionato, il Cosenza. Allora noi ci colleghiamo subito con Giuseppe Milicchio, che a Cosenza è una sorta di autorità in materia di teleradiocronache, una voce storica del calcio dei lupi. Ciao Giuseppe, un piacere averti con noi.
Ciao, grazie per l'invito. Bene, sì, voce storica, dai.
Abbiamo cominciato
il 76, roba di qualche anno.
Il Carlo Pellegatti del Cosenza, si potrebbe dire, quasi, ecco, per fare un paragone con un giornalista che conoscono tutti anche qui. Giuseppe, questo Cosenza sta un po' stupendo tutti, ma sta stupendo voi? Perché poi questo alla fine interessa, cioè sta stupendo chi ha visto da vicino il precampionato della squadra di Dionigi o no?
Allora, Gemmi, che è il nuovo direttore sportivo, è arrivato praticamente a Cosenza, ha fatto la sua prima conferenza stampa dicendo, proprio utilizzando questo termine, stupire. C'era un po' di diffidenza da parte dell'ambiente, perché Dionigi non veniva visto bene da parte della tifoseria per i suoi trascorsi con la regina, insomma, e poi anche per il suo curriculum degli ultimi anni. Dionigi non era stato preso bene. Gemmi, con questa parola stupire, è stato preso un po' di mira da parte di tutti, perché a Cosenza, devi sapere, negli ultimi periodi di queste parole e della suscettibilità della tifoseria si è sempre tenuto conto, perché magari il presidente ha detto in alcuni momenti, sai, per me il Cosenza Calcio è un hobby. E Trinchera, che era l'ex direttore sportivo, diceva a Cosenza i giocatori non vengono perché è una questione di appeal. Quindi andare a prendere queste parole, cristallizzarle e portarle poi in quella che è la polemica generale, tra l'altro anche dei social, che adesso imperano.
Certo.
E quindi quando è arrivato Gemmi e ha detto vi voglio stupire, tutti quanti, voglio vedere come ci stupisci. Adesso sono arrivate due vittorie. La gente non è che sia stupita. La gente sta vedendo il tifoso, sta vedendo quello che è l'andamento del Cosenza Calcio. Sono due vittorie, sono 6 punti, roba che mancava dall'era di Fausto Filippo sulla panchina del Cosenza, quindi parliamo di molti, molti anni fa. Negli ultimi anni, dopo la rinascita del Cosenza, sotto la gestione del presidente Guarascio, dopo l'arrivo in Serie B, abbiamo visto una squadra sempre posizionata nelle ultime posizioni di classifica, con 3 salvezze che sanno del rocambolesco. Abbiamo fatto l'anno della pandemia con lo stop al campionato, la ripresa, e poi andare a salvarsi in un modo veramente incredibile. Quando il risultato era finito allo stadio San Vito Marulla, la vittoria con la Juve Stabia, però mancava ancora qualcosa, un cosentino, che Garritano, che giocava nel Chievo Verona, segna contro il Vicenza e il Cosenza riesce a salvarsi. Poi l'anno dopo, non parliamo di quello che è stato un periodo estivo veramente incredibile, con il Chievo Verona che viene praticamente escluso dal campionato, il Cosenza che riesce ad essere ripescato perdendo nell'ultima partita contro il Pordenone, e poi l'ultima salvezza sul filo di lana con i play-out vinti allo stadio Marulla con 20.000 presenze contro il Vicenza. Quindi capisci che quando uno dice stupire, adesso tu ci siete stupiti, vediamo. Abbiamo analizzato le due partite, dai.
L'obiettivo è la salvezza, dichiarato, immagino, non lo so.
Ci mancherebbe altro. Io ieri ho sentito il presidente, perché dovevamo fare una trasmissione televisiva, ho provato a invitarlo, mi ha detto ragazzi stiamo calmi perché questa è una squadra che deve raggiungere la salvezza.
Sì.
6 punti però voliamo basso.
Sì, giusto. Ci sono giovani interessanti. Uno è Florenzi, l'avevamo visto anche l'anno scorso al Tardini, quando era entrato aveva fatto molto bene. Brignola, che non so più se ormai è da definire un giovane perché tanti anni che gioca, è stato in Serie A. Un giocatore che pensavo avrebbe spiccato il volo qualche anno fa, invece insomma così, poi ci sono altri elementi come ecco Brescianini dal Monza, elemento interessante, c'è anche il nostro ex Rispoli che insomma è abbastanza collaudato per la Serie B. Nel complesso, Giuseppe, che squadra è?
Allora la squadra non è male. Per ottenere l'obiettivo,
certo.
Parliamo sempre di una salvezza, perché non dobbiamo perdere questo come obiettivo. È un Cosenza che manca di qualità in mezzo al campo. Ha la possibilità di avere qualche giovane interessante da mettere in vetrina. Tu hai parlato di Florenzi, io ti metto anche Zilli, è un ragazzo giovanissimo che ha segnato nell'ultimo periodo dello scorso campionato gol importanti e pesantissimi. È sì. Un giocatore che arriva da Udine, ha passato la primavera della Lazio, poi è stato svincolato, però Cosenza ha trovato la sua consacrazione. Poi c'è qualche altro giovane che gira tra il settore giovanile e la prima squadra. Questa è una squadra che può, con qualche ritocco, poter far bene, potrà raggiungere una salvezza sicuramente un po' più tranquilla rispetto allo scorso campionato. I problemi di questa squadra e quelli che sono probabilmente i motivi importanti di questa squadra. Allora, i problemi: non riesce ad affrontare la partita e capire come deve scendere in campo. Ancora non è una squadra che ha un'idea di gioco ben definita. Infatti Benevento prima e poi Modena successivamente, i primi 45 minuti sono stati a favore assolutamente degli avversari. Dionigi ha dimostrato di avere una buona capacità di correggere la squadra in corsa, ha una buona preparazione fisica, in questo momento forse maggiore rispetto ad altre squadre di categoria, e ne approfitta con alcuni piccoli ritocchi tattici in campo e poi con le sostituzioni. Il tecnico ha praticamente vinto la partita a Benevento e in casa con il Modena grazie ai cambi. Brescianini è un esempio, sì. Cioè è entrato, ha fatto bene prima all'esordio a Benevento, ha fatto benissimo contro il Modena andando anche in gol. E poi ci sono questi altri giocatori strani, no? Pescati dalla Serie C, Merola che è stato preso dal Foggia. Insomma, c'è tanta giovane età in questo Cosenza e chissà, magari potrà anche stupire.
È consapevole il Cosenza, beh, la squadra probabilmente sì, ma anche l'ambiente, che arriverà contro un Parma che ha fatto appunto due punti nelle prime due partite e che difficilmente può permettersi un passo falso, anche un mezzo passo falso. Quindi questa può essere una situazione magari anche da sfruttare per il Cosenza. Dipende un po' da come la si guarda.
Allora, i tifosi scherzano perché cantano allo stadio, sono tanti, sono stati anche 10.000 alla prima partita. Scherzano e cantano dicendo la capolista se ne va, sanno sicuramente che è uno scherzo, cioè un modo un po' burlesco di poter affrontare quello che è l'approccio a questo campionato, perché Cosenza sa che non può andare assolutamente in Serie A. Però ti dico che all'interno del gruppo io ho avuto qualche riscontro di qualche giocatore del Modena che, rientrando nello spogliatoio a fine partita, ha sentito parlare i giocatori del Cosenza, o quantomeno gli addetti ai lavori, che dicevano: beh, può darsi che quest'anno è l'anno della Serie A. Cioè cominciano a crederci in modo inconscio anche loro. Poi magari arriveranno due sconfitte consecutive, due sberle a farti ritornare con i piedi a terra, perché hai due partite in trasferta, hai Parma e hai la Ternana dell'ex Cristiano Lucarelli, e magari i sei punti che hai fatto adesso è semplicemente il pieno in cascina per quello che sarà il discorso nel futuro. Quindi attenzione, rallentiamo e stiamo con i piedi per terra, perché Parma per il Cosenza sarà una partita particolarissima, dai.
Davvero, e sarà molto delicata anche per il Parma. Prima di salutarti, Giuseppe, ti faccio una domanda, visto che nel Parma c'è un grande ex del Cosenza, che è Gennaro Tutino, che qui ha fatto fatica, sta facendo fatica ad emergere. Secondo te perché, e soprattutto per come lo avete conosciuto a Cosenza, qual è il ruolo nel quale riesce a dare il meglio? Perché noi qui purtroppo, non per colpe sue, ma non l'abbiamo ancora capito.
Gennaro Tutino a Cosenza è un'icona. È un'icona perché praticamente ha rappresentato il ritorno in Serie B dopo tanti anni. Lui è un giovane, è un ragazzo che voleva fare storia nel calcio, perché a Cosenza ha vissuto un momento particolarmente magico. Io ho fatto una mia radiocronaca e quando ho visto partire contro il Venezia, un lancio di Palmiero, altro giocatore che si è perso nei radar dei centrocampisti emergenti, palla a Tutino, lui va con una rovesciata che io ho detto in radiocronaca, mi ricordi Parola,
quello delle figurine,
cioè le figurine Panini, è questo che fa gol, cioè prende la palla, era libero mentalmente, quella libertà mentale manca in questo momento a Gennaro Tutino. Probabilmente la stagione di Verona, il passaggio così in fretta verso la Serie A, un procuratore Pisacane che non lo ha aiutato, poi lui ha cambiato il procuratore, questo è stato il momento. Gennaro lo dovete aiutare, è un bravo ragazzo e vi può dare grandissime soddisfazioni. Pensa che noi siamo andati a fare una manifestazione, no, di queste di beneficenza che ci fanno in giro, le fai anche tu, le facciamo un po' tutti, sì. Gennaro Tutino imita Giuseppe Milicchio nella radiocronaca. No, e fa Milicchio, che gol hai fatto Tutino, no, che gol hai fatto Milicchio, lui faceva la radiocronaca, quindi capite che bellissimo. È un ragazzo che dovete conoscere.
Ma su questo ce ne siamo resi conto, uno che ha grande dedizione e ce la mette tutta, purtroppo per situazioni che non dipendono neanche da lui. L'anno scorso cambi di modulo, infortuni, situazioni negative, finora ai noi sta facendo fatica ad emergere. Adesso Pecchia lo sta usando come esterno, che è il ruolo che poi faceva a Cosenza, se non sbaglio.
Assolutamente sì, è velocissimo. Io nelle partite esterne, ultime partite dell'ultimo campionato, l'ho visto giocare a Lecce. E a quel punto, visto anche tutti quelli che erano gli addetti ai lavori del Lecce, che pensavano già a Tutino come un giocatore di prospettiva per poter fare il salto di categoria. È veramente un giocatore che sulla fascia può fare la differenza.
Sì, noi ce lo auguriamo. Giuseppe Milicchio, sei stato gentilissimo per questa panoramica. Buon lavoro e in bocca al lupo anche al Cosenza, ovviamente. Per la partita vinca il migliore, diciamo così. Dai.
Assolutamente sì, vinca il migliore.
Ciao Giuseppe, grazie mille, ciao. Gentilissimo. Insomma, devo dire che solo su Radio Parma potete avere questi super approfondimenti sugli avversari, così a viva voce, proprio il caso di dirlo. Prima di andare in pubblicità, leggo il messaggio di Davidone che è in tema. Guardo sempre tutti gli highlights della Serie B e con tutto il rispetto del Cosenza, le vittorie contro Benevento e Modena sono arrivate più per demeriti delle difese avversarie che per meriti del Cosenza. Devo dire molto bravo il portiere Matojevic e come sempre occhio alla Rivei che quando sale di testa va al secondo piano. Questo è Davidone, interessante Davidone anche la tua analisi. Il Brescia mi sta un po' deludendo, devo essere onesto. Come ha detto anche Milicchio, aveva giocato meglio nel primo tempo, idem il Benevento, però alla fine poi queste sono quelle squadre proprio che fanno bene magari contro quelle più forti ed è per questo che non dobbiamo assolutamente sottovalutarla, anche perché hanno giocatori veloci che potrebbero un po' metterci in difficoltà. Speriamo ovviamente di metterli in difficoltà maggiormente noi con la nostra qualità degli attaccanti, che su un campo a regola d'arte come il Tardini dovrebbe emergere. Questo e incrociamo assolutamente le dita. Adesso invece andiamo in pubblicità e poi torniamo a parlare di Parma, del Parma e del mercato. A fra poco.
Palla in tribuna.
Intorno a quale fuoco si riuniscono oggi le nostre comunità? Come possiamo mantenere viva la fiamma che ci abita? Torna la festa di teatro di comunità, i giorni dell'Alambicco. Dal 25 al 28 agosto, nei territori e nelle frazioni del comune di Felino. 4 giorni di festa con spettacoli, musica, camminate performative, racconti di fiabe, workshop di street art, fotografia e narrazione. Tutti gli eventi sono gratuiti. Visita il sito www.anellodebole.com. Per informazioni scrivi a info.anellodebole@gmail.com.
In città c'è aria di novità. Lo showroom Skoda Autocentro Baistrocchi cambia sede. Vieni a scoprire nuova Fabia e tutta la gamma Skoda nel nuovo showroom in via San Leonardo 146A a Parma. Ti accoglieranno un salone completamente rinnovato e un team di specialisti con anni di esperienza a tua completa disposizione per darti tutte le informazioni sulla tua nuova Skoda. Cosa aspetti? Autocentro Baistrocchi, Skoda, via San Leonardo 146A, Parma.
Tutti matti per Colorno il 26, 27, 28 agosto e il 2, 3, 4 settembre. Colorno diventa la capitale italiana del circo contemporaneo. A pochi chilometri da Parma la 15ª edizione del festival Tutti matti per Colorno. Ogni giorno fino a sera tardi decine di spettacoli e concerti di artisti internazionali tra circo, teatro, musica e installazioni. street food di qualità e un mercatino dell'artigianato. Ingresso al festival offerta libera. Programma completo su www.tuttimattipercolorno.it.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta dopo esserci fatti un viaggio a Cosenza, torniamo subito sul Parma e lo facciamo col nostro prossimo ospite che è Matteo Volpi, consigliere di Parma Partecipazioni Calcistiche e nonché allenatore del team Traversetolo neopromosso in promozione. Ciao Matteo, ben ritrovato.
Ciao Alberto, buongiorno a tutti i tuoi ascoltatori.
Matteo, da allenatore, ti sta piacendo il Parma di Pecchia? A che punto è, soprattutto secondo te, del suo percorso in questo momento? Tu che sei un allenatore sai poi quanto è difficile costruire nuovi progetti tecnici.
Ma guarda, la squadra, io ho visto la partita in casa allo stadio, il primo tempo della prima partita era stato molto molto buono. Il secondo, logicamente, era insomma la prima partita dopo 50 giorni, insomma c'era stato un po' di calo. Quella di domenica, a Perugia, credo che non possa essere considerata una partita giocata su un campo così, che insomma neanche nei dilettanti. Insomma, secondo me la costruzione della squadra è un buon punto. Ci sono ancora qualche equivoco tattico, secondo me, ancora da risolvere, ma in questo, avendo visto Pecchia in ritiro, credo che risolverà presto, insomma.
Sì, insomma, hai fiducia, perché ti sembra l'uomo giusto per questa squadra, perché poi alla fine a nomi non è che la squadra sia stata stravolta rispetto all'anno scorso.
Ma la squadra era già buona l'anno scorso, con tanta qualità, quindi bastava probabilmente, ci sono annate dove le cose non girano per il verso giusto, e anche quest'anno credo che ci voglia una scintilla per far scattare, insomma, e trovare la quadratura del cerchio. Insomma, la qualità è indiscutibile che ci sia, dopo, al di là del fatto che possa mancare un giocatore più o meno, però credo che, insomma, se leggiamo anche le altre formazioni delle squadre di Serie B, insomma, credo che il Parma si possa posizionare tra le prime, ecco.
Come abbiamo detto già più volte in questa trasmissione, il Parma è molto vicino a Charpentier, anche perché tra l'altro il Genoa è vicinissimo a Puskas, quindi insomma si è liberato, cioè insomma a un altro attaccante. Quindi dovrebbe arrivare la punta centrale, è quella giusta, Matteo? E soprattutto è sufficiente? Cosa serve ancora? Ti faccio un'altra domanda: Benedicak, tu lo faresti partire o meno? Qui arrivano notizie poi smentite, insomma, su Benedicak c'è un vortice di informazioni in questo momento.
Ma Charpentier, sì, è abbastanza giovane, credo che abbia
99,
23 anni.
Esatto.
Esatto, 23 anni, insomma, non lo vedo uno che possa fare la differenza, ecco. Benedicak, probabilmente, adesso non so che cosa può essere successo, probabilmente lui avrà manifestato la voglia di giocare con un pochino più di continuità, credo. Io non lo lascerei andare, perché per me è un giocatore alla quale bisogna dare un pochino di fiducia, ed è un giocatore che ha qualità. Credo che obiettivamente una punta centrale che garantisca un buon numero di gol serva. Non so se quello possa essere Charpentier, ecco. Non so se è un giocatore che può arrivare in doppia cifra, ce lo auguriamo, però
l'anno scorso 10 gol nel Frosinone, 10 gol, sì. E una buona media realizzativa.
Me lo ricordo anche più giovane nell'Avellino, fece abbastanza, ecco, bene. Però sì, insomma, diciamo che secondo me servirebbe anche un giocatore, un esterno, per dare un po' di alternanza a Manini e Ayla. Secondo me ce ne sono due nel Napoli che potrebbero fare a caso nostro, che sono Zerbin, per il quale io stravedo,
sì,
e
l'anno scorso al
Frosinone. Gaetano, esatto, e Gaetano, che era la Cremonese con Pecchia, che credo che siano fuori dai progetti tecnici di Spalletti, quindi potrebbero fare al caso del Parma.
Sì, effettivamente Zerbin, ecco, non l'avevamo ancora citato in queste prime puntate di Palla in Tribuna. L'ho visto subentrare, credo, in una delle primissime, la prima di campionato nel Napoli, ma insomma partita già finita. L'anno scorso
sì,
l'ha fatto molto
bene. Esatto, sì. Sono arrivati diversi acquisti.
Sì,
non
giocherà, ma lui e Gaetano mai. Non giocheranno mai.
Esatto. E un altro giocatore che a me piaceva molto era quello che è andato alla Ternana dalla Lazio, che è Raul Moro.
Raul Moro,
esatto, un giocatore che poteva far comodo, velocissimo, un esterno d'attacco, però ho letto che è andato in prestito alla Ternana.
Tanto il Parma mi sembra poco propenso ai prestiti. Tra l'altro era una cosa che aveva detto subito Kraus quando era arrivato. All'epoca poi aveva fatto un'eccezione per Del Prato, ma un'eccezione ragionata, perché poi evidentemente sapevano che in qualche modo lo avrebbero riscattato. È giusto secondo te o no, Matteo, questa prospettiva?
Sì, dopo io sono convinto che se capita l'occasione, come era capitata per Kulusevski, insomma, bisognerebbe prenderla, o come io feci un po' di tempo fa, perché lo vidi giocare nelle finali di primavera a nome di Casadei dell'Inter,
ecco.
Secondo me è un altro ragazzo che voleva preso in prestito e dopo insomma è andato senza mai debuttare, è andato al Chelsea, quindi
sì perché intanto attenzione, la Cremonese di Pecchia, squadra piena di prestiti, Ocoli, Gaetano, Carnesecchi, veramente tantissimi prestiti, alla fine in Serie A c'è andata. Poi dopo,
esatto.
È vero, dopo si apre un'altra pagina, però qualcuno dice, va bene, cominciamo poi a scriverla quella pagina, intanto apriamola e poi dopo...
Sì, intanto andiamo in Serie A, esatto. Poi dopo si costruisce con calma, e ti ripeto, se capita l'occasione, come poteva essere stata quella di Kulusevski, anche se arriva in prestito, anche perché poi dopo le formule nel tempo possono cambiare.
Ci ha salvato, cioè, su quella salvezza, la sua mano, il suo piede, la sua testa e tutto, sono stati pesantissimi. Si è visto quando non c'è stato più, sì, assolutamente. Matteo Volpi, il team Traversetolo invece ha già iniziato la preparazione?
Il team Traversetolo è già al lavoro da più di una settimana, ha già fatto un primo torneo, stasera un'altra amichevole, e poi ce ne avrà un'altra sabato prossimo, siamo... Lavori in corso, insomma.
Perché
stiamo
fatto un mercato conservativo come Kraus, con pochi innesti, o l'allenatore
sulla
scrivania?
Abbiamo fatto un mercato con molti innesti, perché essendo andati in promozione cambiava per noi di molto Arago del giovane.
Giusto,
e quindi abbiamo voluto prendere tanti giovani, quindi una squadra ancora più giovane di quella dell'anno scorso.
Obiettivo la salvezza?
Assolutamente sì, obiettivo la salvezza. Speriamo di raggiungere il prima possibile e poi speriamo di dar fastidio alle varie corazzate che ci sono nel nostro girone.
Adesso che ti ho distratto sulla promozione, ti faccio tornare a bomba sulla Serie B. A bruciapelo ti chiedo, senza considerare il Parma, facciamo finta che non ci sia il Parma, che poi sennò porta anche male a volte fare questi pronostici, le due favorite per la promozione diretta?
Credo il Genoa, il Cagliari, insomma, siano quelle un pochino più accreditate, insomma.
Se non altro non abbiamo noi questa croce, tra virgolette, da portare all'inizio, che l'anno scorso era stata abbastanza deleteria. Poi non cambia magari alla fine la storia, però insomma...
Sì, alla fine le partite bisogna vincere, gli avversari bisogna batterli, quindi
però,
uno alla volta.
Però intanto, un po' di fari spenti a questo Parma non fanno male, secondo me.
Esatto.
Matteo, grazie mille. Matteo Volpi, allenatore del team Traversetolo, consigliere di PPC... Molto più che un tifoso, assolutamente, sempre molto sul pezzo, come avete visto anche sui giovani. Grazie Matteo, alla prossima.
Perfetto, grazie a voi, un saluto a tutti e forza Parma.
Assolutamente. Siamo in chiusura, Rino ci scrive, Zerbin è buono. L'abbiamo visto anche l'anno scorso contro il Parma, è un esterno molto molto interessante. Bello spunto quello che ci ha dato Matteo Volpi, chissà. Io vi saluto, Palla in Tribuna torna come sempre domani alle 14, appena dopo il giornale radio. Domani sera, tra l'altro, lo anticipiamo già, su 12 TV Parma alle 21 riparte anche Calcio e Calcio. Insomma, qui non c'è davvero da perdersi nulla, nessuna notizia, nessun commento, tutto quello che succede attorno al mondo dei crociati. Grazie a Simonetta Collini in regia, grazie a voi soprattutto per averci seguito e come sempre partecipato con i vostri messaggi. Buon pomeriggio.